6 di sera.
Ben ritrovati a 6 di sera dalle urne svizzere. Oggi sono usciti due sì e due no. A lungo contesa per finire la riforma VS21 è stata accolta. Le donne andranno in pensione a 65 anni e l'IVA verrà aumentata per finanziare il primo pilastro.
Oggi abbiamo salvato per 10 anni il finanziamento di quella che è un'opera sociale fondamentale per il nostro paese.
La voce di un soddisfatto Marco Chiesa, presidente dell'UDC, per una riforma che giunge dopo oltre un ventennio di tentativi e che spacca in due il paese. Vi proporremo quindi un'analisi sui due oggetti della riforma VS e anche sulla bocciatura dell'abolizione dell'imposta preventiva. Più netto invece il no all'iniziativa contro l'allevamento intensivo. Le urne in Italia saranno invece aperte fino alle 23, italiani chiamati a rinnovare Senato e Camera dei Deputati. La destra di Giorgia Meloni è data per vincente e noi vi proporremo alcune voci dai seggi. E infine vi racconteremo la storia dietro al Parco Morosini di Vezia, appena restaurato. Una storia che lega il Ticino al Risorgimento italiano. Ci sarà poi spazio anche per parlare di opere d'arte dalla provenienza sospetta. Questi i temi in pagina, io sono Pervin Cavaccioglu, iniziamo. C'è stata quindi grande incertezza per tutto il pomeriggio, ma alla fine i cittadini hanno deciso. Donne in pensione a 65 anni su l'IVA di 0,4 punti percentuali. La riforma della VS è stata accolta, ma con un sì molto più risicato del previsto, il 50,6%. Il finanziamento aggiuntivo è stato accolto dal 55,1% dei votanti. Sconfitti così sindacati PS e Verdi, che avevano lanciato il referendum, soddisfatto il centrodestra. Mattia Serena ha passato questo pomeriggio ad alta tensione nei ritrovi di favorevoli e contrari a Berna. Sentiamo come i due campi hanno accolto questo risultato particolarmente serrato.
Guardando i sondaggi della vigilia, tra i favorevoli alla riforma, vale a dire tutti i partiti di centrodestra, c'era forse chi si aspettava di passare una domenica di votazione abbastanza tranquilla, non il presidente dell'UDC, Marco Chiesa.
Me l'aspettavo così. D'altronde, non a caso, aspettiamo una riforma della VS da 27 anni. È chiaro che sotto questo punto di vista riformare quello che è il primo pilastro non è mai qualcosa di semplice.
No, je dois dire que ce matin je pensais pas que
a sinistra, tra i contrari, il presidente dell'Unione Sindacale Pierre-Yves Maillard ammette che non si aspettava di arrivare a metà pomeriggio con un risultato così serrato. Questo sì, aggiunge, va contro chi è direttamente toccato dalla riforma, vale a dire le donne, ma va anche contro chi ha redditi bassi e contro la Svizzera Latina, tre fossati dei quali il governo si prende la responsabilità su un tema importante come la VS.
Su un sujet très très important che è la VS.
Per i favorevoli invece l'obiettivo più importante è stato raggiunto, ancora Marco Chiesa.
Oggi abbiamo salvato per 10 anni il finanziamento di quella che è un'opera sociale fondamentale per il nostro paese.
Salvare la VS è questo, anche secondo i contrari, l'argomento che forse ha fatto la differenza, la consigliera nazionale socialista Flavia Wasserfallen.
Cosa non ha funzionato? La sinistra era da sola. Sono convinta che per tanta gente la preoccupazione delle finanze della VS era una preoccupazione maggiore, per quello hanno forse votato di sì, anche se sapevano che sono le donne che pagano.
Finanze della VS che continueranno a far discutere anche in futuro. Tra poco sarà già tempo di pensare alla prossima riforma del primo pilastro. L'età della pensione a 67 anni per tutti non è in questo momento un tema, anche alla luce del risultato molto serrato di oggi, afferma il presidente della PLR Thierry Burkhardt, per il quale però di un aumento dell'età della pensione, magari legato alla speranza di vita, a medio termine bisognerà parlare.
Questi dunque i primi commenti di vincitori e vinti nei nostri studi di Berna. Ritroviamo in diretta Mattia Serena perché è ancora in corso la conferenza stampa del Consiglio federale. Mattia, allora, come ha accolto Alain Berset questo risultato? Per lui si tratta di una vittoria importante.
Sì, Alain Berset non deve aver passato un pomeriggio particolarmente tranquillo. Una sconfitta per lui sarebbe stata politicamente molto pesante, ma sentiamo quanto ha detto il consigliere federale proprio pochissimi minuti fa.
Le Conseil fédéral prend donc acte aujourd'hui de l'acceptation
Il Consiglio federale prende atto dei due sì pronunciati oggi, ma con grande modestia, ha detto Berset. Questo significa che bisogna anche ascoltare ciò che pensa la minoranza ed è anche questo un messaggio al Parlamento in vista dei suoi prossimi lavori. Berset ha detto che con questa riforma non tutti i problemi delle pensioni sono risolti e ha citato per esempio la riforma del secondo pilastro. Il risultato di oggi, ha aggiunto, deve essere un avvertimento per riuscire a trovare soluzioni in grado di poi trovare una maggioranza tra i cittadini. Queste dunque le prime parole, il primo commento del ministro socialista. Come avete detto, la conferenza stampa del governo è ancora in corso.
Mattia, erano 25 anni che non si adattava il primo pilastro. Possiamo dire che ora che le pensioni per le prossime generazioni sono assicurate?
Ma in realtà la riforma approvata oggi non è particolarmente ambiziosa. Ha come obiettivo garantire finanze stabili all'AVS fino al 2032, quindi per i prossimi 10 anni. Tenuto conto dei tempi della politica, in pratica tra non molto bisognerà quindi già iniziare a pensare alla prossima, perché l'invecchiamento della popolazione si farà sentire per un bel po'. La grande domanda è in che direzione si andrà. Il centrodestra vorrebbe far diminuire le uscite dell'AVS, ad esempio aumentando l'età della pensione per tutti a 66 o 67 anni. La sinistra invece vorrebbe trovare ulteriori finanziamenti per pagare le rendite, anzi per anche rafforzare il primo pilastro, perché lo sappiamo è uno strumento che assicura una grande ridistribuzione tra chi guadagna di più e chi guadagna di meno. Ecco, il risultato molto serrato di oggi, con un paese diviso in due, indica che per fare ulteriori passi sarà indispensabile su questo tema trovare dei compromessi.
La riforma avrà conseguenze concrete soprattutto sulle donne, che dovranno lavorare un anno in più. I sondaggi delle scorse settimane indicavano che la maggioranza era contraria. Quella di oggi è una sconfitta per le donne?
Ma secondo i sondaggi, e probabilmente lo confermeranno le analisi post voto, il fossato tra uomini e donne non è mai stato così profondo come in questa votazione. È una divisione importante che va ad aggiungersi ad altre che conosciamo già bene, pensiamo a quella tra le regioni linguistiche. Quello che possiamo dire è che oggi sono molto probabilmente, anzi certamente, di più le donne deluse di quelle contente dall'esito del voto, e le donne socialiste hanno già annunciato una manifestazione di protesta domani a mezzogiorno qui a Berna.
Mattia, un'ultima domanda. Si è detto spesso che questa era la votazione più importante della legislatura. Questo sì alla riforma dell'AVS, che impatto ha sul piano politico?
Ma per il PS e per i sindacati quella di oggi è certamente una sconfitta dolorosa, perché riguarda un po' il loro tema. Fino ad ora in Svizzera non era possibile fare una riforma dell'AVS senza l'accordo della sinistra e dei sindacati, avevano una sorta di diritto di veto. Si tratta però di una sconfitta, l'abbiamo ripetuto più volte, sul filo di lana. Non è quindi una giornata nera per la sinistra, perché il risultato di oggi indica che anche in futuro, quando si parlerà di riforme delle pensioni, sia del primo che del secondo pilastro, di assicurazioni sociali, ecco, il voto di oggi indica che la forza di opposizione di sindacati e PS non potrà in ogni caso essere sottovalutata dagli altri partiti.
L'analisi di Mattia Serena sulla riforma AVS 21, ed è stato un risultato tirato anche quello riguardante la parziale abolizione dell'imposta preventiva, bocciata col 52% delle schede. I singoli cantoni Ticino e Grigioni hanno invece detto sì al progetto. Sentiamo le reazioni nel contributo, sempre da Berna, di Giampaolo Driossi.
Le cause dell'ennesima riforma fiscale fallita sono assai semplici per il copresidente del Partito Socialista, Cedric Vermouth.
Si trattava della terza o quarta proposta con la quale una maggioranza ideologica di destra ha cercato di avvantaggiare solo poche grandi imprese. La gente se ne è accorta sotto la pressione di rendite che non crescono, di affitti che salgono, così come i premi di cassa malati. I cittadini rivendicano quindi il diritto di partecipare al banchetto dei ricchi di questo paese. La Berna federale deve perciò tornare ad una politica economica che tenga anche conto dell'essere umano e non solo delle aziende.
Del canto suo, la direttrice di Economie Suisse Monica Rühl, alla luce del risultato tirato, riesce ancora a vedere qualcosa di positivo nella sconfitta odierna.
Tutta riforma fiscale è difficile da spiegare ai cittadini, questo è un dato di fatto. Quindi almeno in parte siamo riusciti a far passare i nostri messaggi.
Ovvero la necessità di riforme, come appunto la parziale abolizione dell'imposta preventiva, che spazzino via condizioni anacronistiche per la piazza economico-finanziaria, condizioni che negli anni le hanno fatto perdere attrattività e quindi posti di lavoro. Una ragione quest'ultima che fa così reagire la parlamentare UDC Céline Amodru, attiva nel settore bancario.
Questa mancata riforma mi rammarica moltissimo. Si trattava di far tornare dei posti in Svizzera, in un ambito che tutti pensano vada molto bene, e invece anche il settore bancario è a rischio e occorre fare di tutto per quantomeno salvaguardarne gli impieghi.
Il copresidente del PS sugli impieghi replica: si può e si deve lavorare insieme, per esempio per aiutare le piccole e medie imprese in questa crisi energetica oppure nell'ambito della tassazione minima europea. Ma il punto centrale, secondo Vermut, è sempre lo stesso.
Noi ci siamo sempre per trovare compromessi insieme con le altre parti. Anche riguardo a questa riforma abbiamo fatto proposte nella competente commissione parlamentare, che sono tuttavia finite nel nulla. A fallire, però, è ancora la destra borghese che, piuttosto che dar la vinta alla sinistra, preferisce picchiare la testa contro il muro 2, 3, 4 volte di seguito. I cittadini, però, non si lasciano abbindolare e forse è il caso che si torni ad una politica più ragionevole.
Sconfitta quindi per il cosiddetto mondo economico svizzero, che con la riforma dell'imposta preventiva si augurava più giro d'affari, più posti di lavoro. Alan Kramer in studio per una breve analisi. Che peso dare a questo risultato?
Ma di certo era una riforma minore, non certo irrilevante, ma piuttosto contenuta, va detto, negli effetti concreti. Quindi il peso politico lo dobbiamo misurare piuttosto nella somma con le altre riforme fiscali fallite negli scorsi anni. E non sono poche: c'è stata la tassa di bollo la scorsa primavera, poi le deduzioni fiscali per i figli nel 2020, la terza riforma della tassazione delle imprese nel 2017. In totale 4 progetti, e in tutti questi 4 casi la popolazione ha detto no alle richieste di chi chiedeva sgravi in modo da favorire gli affari.
Ma vuol dire che i vertici delle associazioni economiche hanno un problema di fiducia? La gente non crede ai vantaggi promessi grazie agli sgravi?
Beh, questa domanda certo la si devono porre i vertici di Economie Suisse, dell'Unione Svizzera Arti e Mestieri o dell'Unione Svizzera degli Imprenditori, che sono per così dire le associazioni mantello dell'economia. D'altronde, anche in questa campagna, va detto, non si sono visti direttori di banca o personaggi di spicco dell'economia reale a spiegare quali vantaggi si aspettavano da questa riforma. Quindi la popolazione si è detta: perché, se nessuno si espone, dove sta l'importanza? E su temi tecnici, come spesso sono quelli legati alla fiscalità, ci vogliono volti autentici, credibili, anche al di fuori della politica, per avere una chance di avere una maggioranza. Altrimenti la sinistra avrà gioco facile in un prossimo referendum o potrà ricattare gli altri partiti quando si discute in Parlamento.
Ma allora come spiegare che la sinistra oggi è uscita vincente su un referendum, questo sull'imposta preventiva, e perdente invece sulla riforma dell'AVS?
Ma è una bella domanda. In realtà va detto che in punti percentuali la differenza tra i due risultati non è poi così grande, e quindi la differenza la possono aver fatta quegli elettori che non si sentono legati a un partito. Possiamo però dire che la maggioranza della popolazione ha ritenuto necessaria e urgente una riforma dell'AVS, mentre l'abolizione parziale dell'imposta preventiva non è stata recepita come necessaria.
Ecco, la prossima riforma fiscale è alle porte, è quella dell'OCSE. Quale segnale di oggi su questo dossier?
Sì, la riforma dell'OCSE chiede un'aliquota minima nella tassazione degli utili delle grandi aziende. Alcuni cantoni dovranno alzare le imposte su pressione internazionale. La discussione politica in Svizzera quindi è di trovare un modo per compensare questo passo, per restare attrattivi fiscalmente. E i partiti borghesi pensano anche, tra le altre cose, ad altri sgravi più o meno indiretti. L'insegnamento di oggi per loro è o trovare un compromesso con la sinistra per evitare un nuovo referendum, oppure convincere anche direttori di aziende e personaggi dell'economia ad esporsi di più nel dibattito pubblico.
Grazie Alan Crameri per questa analisi, e andiamo sull'ultimo oggetto, dove c'è stato un netto no, quello all'iniziativa popolare contro l'allevamento intensivo, bocciata questa iniziativa con il 62,9% dei voti. Decisivo, secondo favorevoli e contrari, l'aspetto economico, con un possibile aumento dei prezzi dei prodotti di origine animale. Da Berna, Anna Riva.
Non c'è stata storia. Molto chiaro è il no popolare all'iniziativa contro l'allevamento intensivo, che chiedeva, tra le altre cose, stalle rispettose degli animali, una macellazione meno dolorosa e prescrizioni sull'importazione. Deluso il consigliere nazionale bernese Kilian Baumann dei Verdi. Era un risultato che andava preso in considerazione ed eravamo già un po' preparati, ma devo dire che ero più deluso quando in Parlamento non si è riusciti a far passare una proposta di compromesso. Abbiamo cercato di costruire un controprogetto che riprendeva molte delle questioni sollevate dall'iniziativa, in particolare per quanto riguarda l'importazione, ma purtroppo è stato un insuccesso. Sorride invece Albert Rösti, consigliere nazionale bernese dell'UDC. Sono contento. La popolazione riconosce chiaramente, una volta di più, che l'agricoltura svizzera opera da tempo nel rispetto degli animali e che l'allevamento intensivo, come è stato chiamato dai promotori, non esiste in Svizzera. Si è anche capito che l'iniziativa avrebbe portato a importazioni massicce di prodotti generati in condizioni sfavorevoli. Si tratta quindi di un ulteriore segnale di fiducia all'agricoltura, cosa che oggi, in tempi in cui la sicurezza alimentare non è scontata, è molto importante. Baumann, che è contadino bio, rileva come la controparte abbia costruito la campagna sul timore di un aumento eccessivo dei prezzi dei generi alimentari. Decisa la replica di Rösti. Anche oggi ancora poche persone sono disposte a pagare prezzi nettamente più alti, penso agli standard bio, e questo per ragioni di reddito. A maggior ragione, conclude Rösti, con l'inflazione e l'aumento dei prezzi dell'energia. È già chiaro in ogni caso che questo non sarà l'ultimo dibattito su diritti e dignità degli animali, tema che negli ultimi anni ha acquistato sempre più importanza.
Non solo temi federali, oggi si è votato anche su diversi oggetti cantonali. Vediamone alcuni. Non ci sarà un'assicurazione dentaria obbligatoria a Neuchâtel. La proposta, sostenuta dalla sinistra e dai sindacati, è stata bocciata con il 63% dei voti. Berna ha invece detto no, con il 67% dei voti, all'abbassamento dell'età di voto a 16 anni in materia cantonale e comunale. Lucerna, infine, ha nettamente rifiutato il contributo di 400.000 franchi per la costruzione della nuova caserma della Guardia Pontificia Svizzera in Vaticano. Si è opposto il 71% dei votanti. Fin qui la domenica di votazioni in Svizzera. In Italia invece le urne sono ancora aperte, lo saranno fino a tarda serata, fino alle 23. I 51 milioni di italiani aventi diritto di voto sono chiamati a rinnovare il Parlamento. Un'elezione anticipata generata dalla caduta del governo Draghi, che avviene in un periodo delicato per il paese, tra guerra e caro bollette di energia e gas. La destra di Giorgia Meloni è data per vincente, ma con quale spirito gli italiani si sono recati alle urne? Ce lo racconta il prossimo reportage con le voci raccolte ai seggi da Anna Valenti e Bettina Müller.
Con che spirito quest'oggi lei sta andando a votare?
Tanta speranza di un vero cambiamento.
No, con uno spirito molto preoccupato.
Negativissimo. Perché? Perché non è stata una campagna elettorale che ha entusiasmato, che ha soddisfatto. Non c'è un programma da parte di nessuno, un vero programma. Non c'è intenzione di fare nulla che possa risolvere la gravissima questione italiana da parte di nessuno. E quindi siamo venuti a votare con uno spirito assolutamente negativo.
Sono estremamente incavolato perché mi hanno mandato a votare. E che non era il momento, però...
Con che spirito è andato a votare? Cioè...
Di speranza. Speranza.
Beh, sinceramente con molta preoccupazione. Io sono nata nel periodo della guerra e attraverso gli stenti, le non c'era niente, Abbiamo visto quello che ha lasciato la guerra e chi l'ha procurata, perché a un certo momento noi ci abbiamo avuto una nazione fascista.
C'è chi ancora non ha digerito la caduta del governo Draghi, chi si sente irrequieto per un passato cupo che teme possa tornare. Tanto del quartiere popolare del Testaccio quanto dal rione più multiculturale della capitale, l'Esquilino, la fotografia che emerge è quella di un paese spaccato in due e dove il concetto di speranza è diametralmente opposto.
Le mie speranze sono che non vinca la destra, oppure che abbia un margine minimo per cui poi facciano un governo diverso. Per il PD spero che mantenga le posizioni degli ultimi sondaggi, ma ho un po' di dubbi.
Io ho votato uno schieramento che non vincerà. Io ormai sono anni che non voto più il voto utile, quindi ho votato uno schieramento che non avrà fortuna, ma spero che possa essere rinforzato dai voti della gente come me e possa cominciare a rappresentare l'ago della bilancia.
Diciamo, la mia speranza è quella che la composizione del Parlamento sia la più, diciamo, equilibrata e moderata possibile. Io voterò il Partito Democratico.
Per altri invece speranza è sinonimo di cambiamento. Vero cambiamento per lei, posso chiederle cosa significa?
Giorgia Meloni, perché è l'unica credibile in questo momento, è l'unica che non si è accodata per sedersi su una poltrona.
Ma mi dà molto più fiducia la Meloni, sento proprio, mi dà molta più sicurezza, cioè mi sento proprio più rincuorata in un certo senso, quindi preferisco andare su quella via.
Non lo so, sarà un altro voto buttato al vento, perché poi quando vanno lì sono tutti uguali, però provo a crederci ancora una volta, poi dopodiché basta. Paura di Salvini io, perché lo vedo molto una bandieruola che gira pur di star seduto su una poltrona. Però confido in lei, lei ha due maroni così sotto, quindi credo molto in lei.
Due taglie divise che il nuovo governo, qualunque sia il risultato che uscirà dalle urne, tra i gravosi compiti, avrà anche quello di dover ricucire.
E troviamo un po' di Italia anche nel prossimo contributo. Ci dobbiamo però spostare a Vezia, dove sono terminati i lavori di restauro e valorizzazione del Parco Morosini, presentato stamattina alla popolazione. Un luogo non molto conosciuto, ma che rappresenta uno dei simboli più tangibili del coinvolgimento ticinese nei moti risorgimentali in Italia. Ripercorriamo allora la storia con John Robiani.
Parco Morosini un tempo era parte integrante della grande proprietà di cui faceva parte anche Villa Negroni a Vezia. Un luogo in cui la storia si incontra, la storia elvetica, quella italiana, quella polacca e lituana e a ben guardare anche quella statunitense. Lo storico Damiano Robiani.
Un luogo simbolico per quel momento nell'Ottocento che vede la nascita delle nazioni.
Nel parco c'è una chiesa e soprattutto c'è un mausoleo. Emilia Morosini lo fece costruire nella seconda metà dell'Ottocento per ospitare le spoglie di suo figlio Emilio Morosini, caduto non ancora ventenne nel tentativo di difendere la Repubblica Romana fondata da Mazzini in guerra con i francesi.
Il Ticino è stato coinvolto emotivamente anche proprio nelle vicende risorgimentali, sentivano questa necessità di lottare per la libertà di una nazione.
Lottare per l'Italia, tanto che nel 1853 l'impero austriaco che occupava Milano decise di espellere 6.000 ticinesi dalla Lombardia. Ma il parco di Villa Morosini è importante anche per la storia polacca e lituana. Per decenni il mausoleo ha conservato il cuore imbalsamato di Tadeusz Kościuszko, generale che combatté a fianco prima di George Washington nella guerra di indipendenza statunitense, poi, tornato in Europa, tra i leader della Confederazione Polacco-Lituana in guerra con l'Impero Russo. Sconfitto, Kościuszko passò molto tempo in Ticino, dove conobbe Emilia Morosini, e proprio a lei lasciò in eredità il suo cuore imbalsamato. Kościuszko in Polonia è considerato un eroe nazionale.
La famiglia Morosini era impegnata politicamente, c'erano donne impegnate.
Per l'architetta Maria Mazza, che ha curato i lavori di ristrutturazione del parco, intervenire in un luogo così ricco di storia è stato emozionante.
Lavorare su un luogo che ha proprio intrinsecamente un valore storico non è facile, non è comune. Il Risorgimento ha segnato un'epoca. Una storia come quella del cuore di Kościuszko mi ha veramente lasciato incantata.
Il parco è di proprietà dell'Associazione Italiana di Lugano per gli Anziani, che l'ha voluto restaurare e renderlo un luogo d'incontro per la popolazione.
Cosa fare invece con opere d'arte di provenienza sospetta, forse rubate o estorte con la forza? Il Canton Basilea ha stanziato di recente 250.000 franchi per rinnovare il sostegno a una ricerca in alcuni musei cantonali. Non si parla solo di oggetti legati al periodo del nazionalsocialismo, per i quali esistono già fondi federali specifici, ma si parla anche di opere legate al colonialismo. Proprio su questo ambito, sempre più importante anche in Svizzera, Laura Dick ha sentito Esther Tisa, che coordina un progetto intermuseale a Zurigo.
Parco Morosini un tempo era parte integrante della grande proprietà di cui faceva parte anche Villa Negroni a Vezia. Un luogo in cui la storia si incontra, la storia elvetica, quella italiana, quella polacca, lituana.
Scusate, non è il contributo corretto, adesso cerchiamo di rimediare, vediamo se è possibile recuperare il contributo di Laura Dick sul progetto intermuseale a Zurigo. Mi dicono che potrebbe essere pronto a secondi. Guardo la regia, vi ricordo che è un servizio che parla di oggetti legati al colonialismo e c'è il Canton Basilea che ha stanziato 250.000 franchi per rinnovare il sostegno a questa ricerca ed ora il servizio è pronto, sentiamolo.
Analizzare, valorizzare e in certi casi restituire opere ed oggetti collezionati nei musei. È questo il compito della ricerca di provenienza. Finora fondi federali precisi erano stati stanziati per le analisi riguardo ad opere confiscate dai nazisti ed anche la ricerca era stata fortemente indirizzata verso questo periodo storico. In Svizzera fa ancora eco il caso Gurlitt. Oggi si fa sempre più attenzione anche all'ambito coloniale.
Diciamo la sensibilità, il tema è arrivato nei musei e anche il nuovo programma di finanziamento dell'Ufficio Federale di Cultura finanzierà anche questa parte esplicitamente con i suoi fondi.
Ne sa qualcosa Esther Tisa, che dal Museo Rittberg di Zurigo codirige il progetto Benin, iniziativa che coinvolge altri 7 musei in Svizzera, tra questi quello delle culture a Basilea, che dall'anno prossimo riceverà altri fondi cantonali.
La ricerca sulla provenienza è molto importante per sapere qual è il contesto dietro, se c'è un'ingiustizia, ma anche per conoscere qual era il valore una volta, qual era il significato, qual era il valore sul mercato d'arte e soprattutto per il futuro, per sapere come andare avanti con questa eredità.
Ma tornando agli oggetti del regno del Benin, si parla qui del sud dell'odierna Nigeria, in cui ci fu una cosiddetta spedizione punitiva delle truppe britanniche, nella quale si confiscarono migliaia di oggetti. Un centinaio sono sotto analisi in Svizzera. Le ricerche sono quasi al termine e sono state sempre condotte in stretto contatto con la Nigeria.
Per fare un esempio, nel marzo di quest'anno una delegazione svizzera è andata nel Nigeria e ha organizzato un workshop, ha integrato artisti, scientifici, storici, ma anche il presidente della National Commission of Museums and Monuments e c'era anche un'audizione, una seduta dal re attuale del Benin City, dove ovviamente si discute anche di questo.
Anche sul destino di questi oggetti dunque c'è un dialogo costante.
Molto importante notare che dalla parte dei partner nigeriani è stata espressa anche la volontà di fare la ricerca sul mercato d'arte, ma anche di fare un'esposizione in comune. Dunque, non solo la restituzione è un tema importante, ma anche la ricerca in comune e la questione di esposizione.
Un'ultima riflessione: pensa che i musei possano in qualche modo svuotarsi attraverso queste restituzioni?
Se si parla di restituzione, saranno ora in questo caso alcuni oggetti, non credo che sia una quantità enorme. Quello che invece è molto più importante è di raccontare la storia coloniale che c'è anche in Svizzera, la storia anche di violenza, di guerra, di rapimento di queste opere. Questo è un narrativo che ancora non è stato raccontato qui, diciamo, in Svizzera o pochissimo. e attualmente il Museo Rietberg ha un'esposizione che durerà un altro anno sui percorsi dell'arte.
E la collezione del Regno del Benin è uno dei 20 esempi proposti. La mostra al Museo Rietberg di Zurigo durerà ancora un anno.
Chiudiamo qui questa edizione ampiamente incentrata sulle votazioni federali. Dopo di noi lo sport e il magazine culturale. Ospite della collega Angelica Arbasini è Valerio Ialongo, regista del film Il senso della bellezza, film che verrà proiettato il 30 settembre a Bellinzona allo Sconfinare Festival. Tema del film documentario, l'attività degli scienziati del CERN alle prese con un eccezionale esperimento, un viaggio nel tempo e nello spazio più piccolo che possiamo immaginare. Da parte mia, dei colleghi e di Giuseppe Limoncello che mi ha aiutato a costruire questa pagina, l'augurio è di un'ottima serata e buon proseguimento d'ascolto.